시작해.
Benvenuti a questo nuovo programma di Radio Onde Quadre.
Ciao a tutti.
Vi sembrerà strano sentire delle voci che avete già sentito in altri programmi, alcune che risentirete nel corso di questa stagione. Eppure oggi nello specifico siamo io, Daniel.
Ciao a tutti, ecco, siamo il nuovo format Avanzi. Avanzi che parlerà appunto di avanzi di cibo, ma avanzi come noi, me, Ilaria, che siamo avanzati da altri format radio.
Esatto, noi siamo gli avanzi e non siamo i soli, perché dietro le quinte, come voi già saprete da Non Solo Poli, c'è sempre Gian. Gian è l'uomo che sta dietro il vetro,
che fornirà le canzoni.
Esatto, lui sarà il nostro supporter e insomma siamo molto eccitati per l'inizio di questo nuovo programma.
Sarà molto divertente, soprattutto dedicato al mondo universitario legato al cibo. E con noi ci saranno due ospiti a rappresentare una regione italiana, che possiamo svelarlo, già è il Piemonte, perché partendo da Torino partiamo dal Piemonte, giustamente.
Esatto, ha detto bene Daniel, perché l'idea per questo programma, che vi anticipiamo, sarà molto più breve rispetto agli altri a cui siete abituati, perché saranno soltanto 9 puntate. Allora abbiamo deciso di proporvi una sorta di percorso culinario che parte dal nord, oggi dalla città di Biella, per a rappresentanza del Piemonte tutto, e scenderà fino al sud. Quindi insomma ne vedremo delle belle nel corso delle prossime settimane. Scopriremo di più su cosa? Sulle modalità di sopravvivenza degli studenti universitari, ma soprattutto col ruolo che in parte sarà affidato proprio ai nostri ospiti sulle tradizioni culinarie
della loro città, che in questo caso è Biella. C'è da dire, Ilaria, che oggi sei veramente circondata da biellesi.
Esatto.
Perché oltre a me, i nostri ospiti di Biella, è anche Gian biellese, quindi proprio una predominanza.
Oggi sono una saluzzese in minoranza, insomma, mi sento proprio così, un po' un pesce fuor d'acqua, ma mi piace molto perché oggi ne scoprirò delle belle. Allora, direi che, fatti questi convenevoli,
lanciamo la prima canzone.
Esatto.
Lenny Kravitz con Black and White America. We'll be right back. Questo era Lenny Kravitz. Invece in studio con noi finalmente i nostri ospiti, Lorenzo e Vittorio.
Ciao a tutti.
Ciao.
prima questo saluto mi era venuto molto meglio, invece adesso è stato tutto ciao a tutti.
Un po' imbarazzato, sono imbarazzati. La prima volta dietro un microfono
posso
in radio.
Non so fare la voce da radio io però.
Ma non esiste una voce da radio.
Esatto.
Tu,
dai,
non devi
dai,
parlare così, oggi avremo...
Tu parli così.
Vabbè, è stato un po' un ingresso da Cipe Chop, però
diciamolo francamente, ok.
Possiamo confermare che prima la vostra performance, insomma, era stata più per il saluto più coinvolgente. Comunque,
ma è sempre così, uno si prepara, perché... però poi l'emozione
si gioca brutti scherzi. Ma avremo un po' di tempo per chiacchierare, quindi potrete tranquillamente riabilitarvi alla vostra voce mascolina e seducente.
Che non esiste.
No, vabbè, lui è veramente tragico comunque. Comunque Ilaria, devi sapere che in realtà sì, i loro nomi sono Lorenzo e Vittorio, ma nessuno li chiama così. Hanno ovviamente i soprannomi, sì, come tutti.
Non ci giriamo se ci chiami Lorenzo e Vittorio, però.
Va bene, perfetto.
Vittorio lo chiamiamo Viz
o Stewie o Vitti.
Sì, dipende, puoi chiamarlo come cazzo ti pare.
Anche Vittorio, ogni tanto capita anche Vittorio.
La mamma mi chiama Vittorio.
Cuore di mamma, giustamente. Allora, perché siete qui oggi? Non soltanto perché siete amici di Daniel, non soltanto perché siete come lui dei biellesi, ma siete qui per raccontarci come vivete voi la vostra cucina universitaria. Cosa fate per sopravvivere? Se prima volete raccontarci anche qualcosa di voi, anche io so molto poco, Daniel sicuramente sa più di me.
Infatti io partirei dicendo che la vivono male.
Ecco, la premessa.
Che siamo coinquilini da 2 anni.
Bene.
E quindi ci siamo influenzati un po' a vicenda, secondo me,
sì,
nella cucina, ovviamente in maniera negativa l'uno con l'altro. È andata così.
Quindi facciamo caso, un vostro pranzo, una vostra cena tipo.
Tipo quella di oggi, Collo.
Tipo.
Ah, ecco, il soprannome di Lorenzo è Collo.
Collo, va bene.
Lo chiameremo così d'ora in poi.
Con la K, non con la C.
Quella di oggi è stata tragica, assolutamente, perché esco da lezione alle 2 del pomeriggio e ho detto, oh, che bello, adesso vado un attimo a casa e mangio i miei tortellini cacio e pepe, che sappiamo tutti quanti benissimo che sono buonissimi, non posso dire la marca. E poi,
ma in realtà
niente,
puoi dirla.
Davvero?
Si può dire.
Sì.
Sono i più buoni.
Lo sapete benissimo quali sono quelli Rana, sono i più buoni in assoluto, costano pochissimo, vabbè.
Chiederemo a Rana se ci fa da sponsor per il programma Avanzi, che non
ma noi abbiamo le marche preferite, esatto. Quindi
ci sta, fedeli. E invece qualcosa è andato storto.
Esattamente, ossia chiamo e mi risponde, dai Viz, in verità e faccio, metti sull'acqua così mangiamo, proprio voglia di mangiare questi tortellini. E invece mi risponde Daniele e mi dice, no guarda, non puoi mangiare i tortellini perché devi andare in radio. Cioè mi ha detto proprio così, non puoi mangiare i tortellini.
Non c'era tempo, saremmo arrivati troppo tardi. Saremmo arrivati troppo tardi.
Proprio i tortellini non potevo mangiare, quindi ho dovuto mangiare 2 pezzi di focaccia terribili del giorno prima nella panetteria. C'ho ancora male alle mascelle adesso perché la consistenza era atroce. È stato...
E quindi, scusa, non volevo interromperti. No, anzi.
Non sono abituato io, quindi.
No, quindi diciamo che quello che è successo oggi è un po' la prassi di quello che vi succede.
No,
spesso,
solo quando Daniele rompe.
Ah, okay.
In generale. Quando c'è di mezzo Daniele va così.
Il punto di partenza è il Carrefour. Passiamo da questo.
La materia prima.
Cioè, dopo casa mia Biella, casa mia Torino, il terzo posto in cui sono stato più nella mia vita è il Carrefour di via Colombo, nettamente. Ma quando c'è lui in particolare, 2 o 3 volte al giorno. E lì ci rifocilliamo alla grande.
E lì comprate ingredienti per cucinare o comprate ingredienti che si possano mangiare senza essere prettamente
cucinati? Compriamo ingredienti in sconto soprattutto. Direi.
Ecco, 50%. Lo sconto mi sembra da sottolineare come modus vivendi dell'universitario, certo. Medio.
Esatto.
Vivere per lo sconto, esatto. Del Carrefour.
Quando uno entra al supermercato cerca i tagliandini gialli, no? Col 50.
Sono rossi.
No, beh, lo sfondo è giallo.
Giallo e rosso, ragazzi.
Io penso quelli al 50%.
Tu pensi ai prodotti in scadenza prossima.
Esatto. No, perché al Carrefour c'è un reparto in cui ci sono tutti i prodotti al 50%. Che uno appena entra il Carrefour sa benissimo che la prima tappa,
esatto,
è quella.
Reparto al 50%, sì.
Bene, questa mi sembra comunque una buona strategia di sopravvivenza da consigliare a chi per caso non la conoscesse ancora. Andate a cercare al Carrefour, nel caso, ma penso che sia prassi comune, i bollini con lo sconto del 50%
che stanno per scadere, a volte anche già scaduti, ma si possono mangiare comunque
un paio di giorni.
La norma è 3 giorni dopo la scadenza, ancora buono.
Io facevo 2.
No, 3 ancora buono.
più audace Collo, va fino in fondo.
Più affamato in verità.
Perché Collo quando ha fame ha una certa, rischia di mettersi a piangere a volte la sera, diciamocelo.
Ho pianto poche volte per la fame, però ho pianto.
Però quando ha tanta fame, se non gli
e
metti
non deve essere bello.
Se non gli metti i suoi 250 grammi di pasta davanti, è una certa da fuori, quindi.
Esatto.
Meglio metterlo.
Allora direi che prima di entrare maggiormente
nello specifico
perché so che ci aspetteranno racconti interessanti, possiamo fare un piccolo break, così anche voi raccogliete le idee, iniziate a pensare a tutto quello che ci vorreste
fate
raccontare.
Una scaletta delle ricette.
E Collo, se come da tua richiesta vuoi presentare tu il pezzo che ci stiamo per ascoltare.
Volentierissimo. Ciao a tutti, questa è Isteria dei Muse.
No, rifalla,
non ho detto niente. Ciao a tutti, questa è Isteria dei Muse. Buon ascolto.
Questa è Isteria dei Muse, detta decentemente, visto che Collo non sa l'inglese, prima l'ha presentata un po' male. No, dai, sto scherzando.
Lo sa poco.
Lui no, lui non stava scherzando.
Lui è cattivo, esatto. Dentro.
Lui era serissimo.
Dai, ma allora io direi che, siccome io vi conosco, so già come, cosa mangiate, come mangiate, io le domande le farei fare ad Ilaria, che invece è molto curiosa di sapere come siete cresciuti e quanto siete diventati belli mangiando quello che mangiate.
No. Allora, facciamo un passo indietro. Abbiamo detto Carrefour, reparto super sconti, e lì, ok, uno crea il proprio bottino. Dopodiché, chi cucina? Cucinate tutti e due? Cucinate il lunedì per il venerdì? O cucinate... Insomma, un po' più di info su questa vostra cucina universitaria.
Guarda, tipo d'estate, effettivamente, quando hai detto cucina lunedì per il venerdì, io il lunedì faccio l'insalatona di riso. Cioè, ed è una cosa che, vabbè,
altro gigante. Piatto forte
ma,
della
ma
mia università.
Non il primo venerdì, per il venerdì dopo già.
E io gliela rubo.
Ma dura un casino, perché poi tra l'altro non l'ho ancora finita, ma ne faccio altre e la mescolo tutta quanta. Quindi oramai è una cosa che è in vita. Cioè,
non come nessuno. I fermenti lattici.
Alcuni chicchi sono lì dal primo
si
anno.
Si moltiplicano.
Fermentano. Dopo di... ma poi non so, come gusto in vita viene meglio, perché dopo fa, vabbè, no,
sa di antico anche,
sì,
a quel
adesso
retrogusto...
rischio di diventare scabroso forse.
No, no, non lasciamo mai andare le cose troppo, cioè io non le mangio le cose quando fanno schifo, te non so,
però le lasciamo ammuffire per vedere come diventano.
Sì, una volta avevamo tenuto, cos'è che era hummus, avevamo tenuto, sì, una cosa di hummus in frigo per un po', per vedere, però
l'abbiamo chiamata Anacleto.
Sì, aveva preso un nome, Anacleto.
Io sono arrivato lì una sera, apre il frigo e mi fa: guarda Anacleto.
Poi la ragazza di collo me l'ha buttato nel cestino, no, credo.
È fatto bene.
Senza rispetto,
sì,
proprio.
Abbastanza.
Perché tra l'altro ormai era una creatura vivente.
Esatto.
E immagino che tra l'altro stesse iniziando anche ad infettarvi qualunque altra cosa avesse
in frigo. No, era chiuso dentro un tupper.
Proprio uno studio a tutti gli effetti da laboratorio.
Ma poi, all'interno del tupper ogni tanto si muoveva, sì, nel senso che se tu chiudi il frigo era a destra del tupper, poi quando lo riaprivi un'altra volta era dall'altra parte del tupper.
A noi è parso così.
E poi era veramente cresciuta.
Mamma mia.
Sì, però stiamo divagando, perché quello non è cibo.
Quello non lo mangiamo.
Fu cibo, poi si trasformò in qualche cos'altro.
Facciamo grandi pastoni insieme al terzo coinquilino, che è il Pols. Ciao Pols.
Salutiamo il Pols.
Ciao Pols.
Quindi pastoni composti di...
Fino a un mese fa potevamo farli molto variegati. Un mese fa c'è stato un fatto un po' drammatico in casa. Dillo tu.
Sono diventato vegetariano, ragazzi.
E quando un universitario diventa vegetariano,
la
è
sua
fottuto.
Vita si complica.
Non mi invitano più a cene, però anzi, loro due, lui e forse, mangiano per conto loro, non mi chiamano. E quindi io rimango da solo lì a mangiare le mie verdurine, le S, vabbè, un po'.
Perché questo. La pancetta era un elemento fondamentale di tutte le nostre paste, praticamente, finalmente.
Più della pasta stessa.
Esatto.
Cioè, la pancetta.
Era pancetta la pasta.
Esatto, almeno sì.
Esattamente.
E poi non si possono più mettere, quindi.
Quindi
non posso rimangiare.
Però. Se fosse diventato vegano sarebbe stato peggio. A quel punto lo avreste proprio escluso dalla vostra vita quotidiana.
L'avremmo cacciato di casa.
Vegano poi non potrà mai diventare, perché il suo piatto preferito è latte e cereali.
Quindi... No, ma è vero. Ne sto dimenticando quasi questa cosa. Grazie Dani. No, latte e cereali è veramente la cosa più buona che un universitario fuorisede possa mai mangiare in tutta la sua vita. Davvero. Anzi, è comunque un lusso, perché comunque si costa anche tanto cereali, tra l'altro. Non so se guardare,
ma digli il mega pack che hai preso.
E soprattutto il cereale non è mai scontato del 50%.
Mai, perché non va mai,
perché
mai a mai.
Esatto. È un'altra cosa di quelle sempiterne.
I cereali che stiamo mangiando adesso sono stati prodotti negli anni 80, sì, probabilmente. Sono
però
cose
la settimana scorsa ha beccato il mega pack da 750 grammi in sconto al 20%, forse.
Sì,
è andato abbastanza fuori.
C'è questo nuovo pacco da 750 grammi che è gigante, costa poco ed è buonissimo.
L'ha fatto
e riempirà
fuori in 4 giorni,
la vita
comunque.
Di gioia. Totalmente.
Con il latte invece, il latte si presuppone sia latte normale.
No, il latte lo prendiamo buono.
Ah, perfetto.
Fresco.
Il latte sì.
Il latte.
Sì, confermo sì. Sul latte si trattano bene.
Ogni tanto lancio uno sguardo per capire se mi stanno mentendo e indorando la figlia.
Io ascolto e vedo se danno informazioni reali.
Sta
o
facendo il supervisore, molto bene.
Daniel ci conosce bene ormai da 4 anni, quindi.
Esatto. Io lancerei la canzone e poi continuiamo a discutere. Forse Vittorio vuole lanciarla questa.
Questa è Radioactive, Pentatonix e Lindsey Stirling. Thank you.
crushing days. I wipe my brow and I sweat my rest. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up.
Pentatonix con Radioactive. Dicevamo adesso mentre suonava la canzone che a Torino, oltre al Carrefour, ovviamente ci sono altre tappe fisse da monitorare e da sapere per una buona sopravvivenza universitaria.
La prima
Oras. Fra tutte, esatto.
Oras Kebab
che è veramente il kebab più buono di Torino. Forse del mondo,
per ora
sa.
Del mondo, a mia conoscenza.
A proposito di Oras Kebab, ho un aneddoto da raccontarvi. Che vai. Benché io non sia intervistata, un po' di tempo fa, sapete che Oras Kebab ha un. Sì, quando tu digiti Oras Kebab, ti si apre una paginetta di Google dove tu puoi chiamarlo direttamente.
Davvero? Io non ho mai digitato Oras Kebab su Google.
Cosa succede? Sì, perché Oras Kebab adesso fa anche.
Consegna a domicilio.
Ma questo già è sorprendente. La cosa
Collo
assurda
sta impazzendo.
È che in realtà chiunque può modificare questo numero, perché il sito non è ancora stato registrato. Quindi Oras Kebab ha fatto questo sito che ha messo in rete con Oras, però non so come tutti possono modificare il numero. Cosa è successo? Che circa 3 mesi or sono, qualche simpatico mio amico ha modificato il numero di Oras Kebab mettendoci il mio.
E quindi hai ricevuto una miriade di chiamate?
Dirmi niente. Quindi io continuavo a ricevere telefonate alle 4 del mattino da persone messe nelle peggio condizioni che mi chiamavano perché volevano il kebab. E vai a spiegare a uno alle 4 del mattino che con uno stronzo ha messo il tuo numero di telefono al posto di quello di Horace Kebab. Comunque, questa poi ho pregato tutti i miei amici per favore di darci un tavolo, perché tra l'altro mi chiamavano a qualsiasi giorno e qualsiasi ora, continuamente.
Ah, perché giustamente Horace Kebab, il momento di punta di Horace Kebab
è la notte
mattino, sì.
La notte inoltrata,
dalle 2 del mattino in avanti.
Però ti sei resa conto di quanto sia difficile essere Horace Kebab in questo mondo?
La cosa grave è quando poi hanno iniziato a chiamarmi persone che volevano offrire un contratto telefonico a Horace Kebab. Lì mi stavo immischiando in... E insomma, comunque
hai cambiato il numero di telefono.
Hanno poi cambiato il mio numero di telefono, ma stamattina mi ha richiamato un altro tizio che cercava Horace Kebab. Quindi non so come sia possibile.
Se l'era salvato.
L'appello è: non chiamate mai Horace Kebab dal numero di Google, perché altrimenti chiamate me. Quindi ve lo chiedo.
Avessimo saputo del sito, ti avremmo chiamato anche noi, mi sa.
Sì, sicuramente.
Purtroppo.
Beh, 24 ore funziona?
Sempre. Madonna, sempre. Lo posso confermare, perché appunto anche alle 7 del mattino mi hanno chiamata. Eppure succede
per colazione.
Così.
Non male.
Falafellino.
Comunque, quindi Horace è un'altra tappa fissa.
Sì, cioè anche lì. Beh, da quando lui è diventato vegetariano.
Ah già, è già anche questo.
Sì, falafel. C'è il falafel, il rotolo falafel che può tranquillamente sostituire.
Ma non dire alla torinese rotolo.
Però io dico kebab di falafel. Luigi. Perché secondo me il kebab è il nome del panino, il falafel è quello che gli sta dentro. Ogni volta ora si mi guarda.
Ci abbiamo messo un anno e mezzo a spiegarti che non andava così e non te ne convincevi.
Ma infatti ogni volta non capivano mai niente di quello che volevo.
No, infatti, cioè, che a volte voleva metterti dentro sia kebab che falafel. Perché tu non
sarebbe stata bella dura.
Ecco, parlando invece di tradizioni biellesi, facciamo sapere ai nostri ascoltatori che in realtà a Biella l'arrotolato si chiama piadina.
Esatto.
Quindi se voi venite a un kebab a Biella, il Fatisa è il migliore via Torino.
Bravo, bravo. È stato un trauma.
Ci pagano,
tuo,
sì. Ci pagano tutta questa pubblicità. Siamo Onde Quadre, vive di questo. E quindi se voi venite a Biella dovete chiamarlo piadina e non arrotolato, mi raccomando.
Vabbè, sì, il primo mese qua a Torino è stato un trauma, passare da piadina a arrotolato.
Non riuscivamo a ordinare niente, no. Non ci portavano mai niente, esatto. Avevamo fame.
Anche voi disperati alle 5 del mattino, incompresi da Horace. È una delle situazioni peggiori in cui un essere umano si possa trovare. Comunque, a proposito di tradizioni di Biella, i nostri due ospiti biellesi non sono qui a caso e soltanto per raccontarci come vivono loro, perché a breve brevissimo ci racconteranno proprio qualcosa di come si mangia a Biella e, se lo sanno, vediamo, di cosa si mangia in generale come piatto tipico universalmente in tutto il Piemonte.
Vediamo quanto sono preparati sulle radici che portano dentro.
Adesso avranno qualche secondo per pensarci, perché intanto che per rimanere in tema cucina ascoltiamo Barbecue, loro avranno tempo di fare mente locale. Articolo 31.
C'era una volta, quanto tempo fa non so, un pianeta uguale al nostro, solo che era come un grande zoo. Lì non c'erano persone ma soltanto animali. Il problema è che il pianeta lo comandavano i maiali. E c'era cibo in abbondanza ma lo stesso c'era la fame. C'era la fame perché i maiali affondarono qualche cane. Li mandarono in giro a chiedere tasse sul cibo. Il presidente vuole il 70% di quello che c'è nel frigo. A lui piace il barbecue e si ingrassa un po' di più. A lui piace il barbecue, 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 barbecue. Così il pianeta si divise in due regioni: i maiali con le pecore, gli agnelli con le leoni. Il porcino era pulito, il letame era nascosto. I maiali sporcavano, le pecore pulivano il loro posto. E il capo mise in prova una politica nuova: dai mangime alle galline in cambio chiedigli le uova. E rideva, singhiozzava alla tele sul giornale. Così che pure un gattino vuole diventare maiale, mangiare fino a perdere il pelo e scoppiare, finanziare i leoni purché continuino a sbranare. Mangiare, mangiare altri animali quasi estinti, farsi un ricco barbecue e buttare via gli avanzi. A lui piace il barbecue e si ingrassa un po' di più. A lui piace il barbecue, barbecue, barbecue.
tutti i maiali a fare gli animali senza. Ma un giorno mentre imboccava una maialina al silicone, un maiale scivolò e finì sopra il carbone. Si diffuse nell'aria l'odore di maialino alla griglia. Cani e leoni annusavano la nuova meraviglia. D'un tratto smisero di scannarsi l'un con l'altro andando verso quel profumo che ora gli piaceva tanto. Andava verso il barbecue e si affamava un po' di più. Il barbecue, barbecue, barbecue. Così arrivarono al subito pecore, leoni, gomito a gomito alle porte del porcile con i brontoli allo stomaco. E il presidente dei maiali che tentò un discorso comico. Disse state buoni, ci sono mille soluzioni, ma se affami dei leoni poi è difficile che ci ragioni. E offriva a tutti dei Ferrero Rocher, ma per l'algarino era il momento del buffet. Quindi coltello e forchetta, tavola e bandita, la storia dei maiali su quel pianeta è finita. La morale con un maiale non sa mai che il futuro spesso è un limone in bocca ed una carota in culo.
Voglio andare a casa.
A casa dov'è?
Ed eccoci, allora, avete sentito un finale particolare della canzone degli Articolo 31, perché questo momento che sta per iniziare, che avrà ancora come protagonista i nostri ospiti, è un momento che si chiama Profumo di Casa, dove nostalgicamente i nostri ospiti rimembrano le tradizioni e i piatti tipici di casa loro e della loro regione madre. E questo è proprio...
Nostalgicamente.
Esatto, stavo dicendo...
in questo caso
stavo
particolare.
Che nostalgicamente in questo caso no, non ci sta molto, perché siamo tutti piemontesi, almeno in questo quintetto. E niente, quindi questa è proprio la domanda che vi facciamo.
Quindi dovete parlarci un po' dei piatti tipici di Biella.
Parlavamo prima dei canestrelli biellesi, che obiettivamente sono veramente una bomba. Sono dei
più o meno dei wafer.
Dei wafer con un sacco di cioccolato in mezzo, veramente tanto.
Quindi
più
un dolce.
C'è, più buono è un dolce, obiettivamente, lo sappiamo tutti.
Sono sopravvalutati.
No, sono pazzeschi. L'avevamo fatti assaggiare al nostro ex coinquilino pugliese, che
è andato fuori di testa.
Aveva un po' di pancia di troppo e non l'abbiamo aiutato con i canestrelli, perché aveva un po' ancora esagerato.
Avete firmato la sua condanna.
Esatto, ma se n'è andato velocemente, tanto.
E c'è la possibilità anche di comprarli rotti, che costano meno.
Davvero?
Questo sempre per essere... Ma come, non lo sapevi?
No, cioè, vero.
Collo, mi cadi...
Dipende dalla marca.
Allora, se vogliamo proprio... Perché ci sono varie marche, non è che il canestrello è unico. A Biella tutti fanno canestrelli, cioè, in pratica. Ce n'è una in particolare, va ben citato tutti, diciamolo, Brusa. Che tu vai al...
Non è il più buono, ecco.
Vabbè, ma adesso ci stiamo andando per parlare adesso delle questioni che non sono importanti.
Cambiamo argomento.
Comunque Gente è il più buono.
Poi altri piatti tipici piemontesi o rimaniamo biellesi? Vabbè, in verità poi si accodano, nel senso che i piatti tipici piemontesi sono anche quelli biellesi. E quindi io direi assolutamente la polenta, mangiata soltanto ad Europa.
Solo ad Europa.
È pazzesca. Andata alla latteria, appena andata in Europa, andata a sinistra alla latteria.
No, antico. È un... Canone secco antico.
Sì, ma però è un pochettino più aristocratico.
Perché costa
quel posto.
Poco la latteria.
Esatto, la latteria con 6 euro vi portano la pentola direttamente
con
di polenta.
Un sacco di burro.
Sì, sì, davvero, fa paura quanto.
Quindi è polenta accompagnata con il burro, con...
Polenta concia, quindi.
Polenta concia,
burro, esatto.
È il top, secondo me, polenta
Poi
concia.
La polenta alla fin fine è una cosa molto versatile.
Esatto.
Che si può mangiare con la nebbia, con la pioggia, con il sole.
Ma a Europa è più buona.
Esatto.
Fermo
sì,
restando
caso.
Che a Europa... un altro sapore.
Esatto.
Quindi consigliamo a tutti i nostri amici ascoltatori, se non fossero biellesi e se non fossero piemontesi, di provare almeno una volta in questa triste vita universitaria la polenta di Europa.
È vicino a Torino.
Una gita fuori porta, sì, fattibilissima. E insomma,
con un'oretta,
aspettiamo dei feedback positivi.
Non c'è bisogno neanche di prendere l'autostrada per venire a Biella, quindi potete farvi tutti i paesini, che non conviene prendere l'autostrada.
Ci porto io, che tanto vado spesso in macchina, quindi vi carico io, non c'è nessun problema.
C'è un gruppo, Biella Car Sharing, dove chi prende la macchina per venire a Torino funziona come BlaBlaCar, però non si pagano le commissioni a BlaBlaCar. E quindi
e durante il viaggio si mangiano canestrelli
se uno li porta,
si arriva con la glicemia.
Che biellesi, sì, una cosa un po' così.
E i canestrelli possono essere accompagnati con il ratafià. Birra si può dire. Che è un liquore.
Mai sentito?
Mai sentito? Mai.
Bevuto ieri sera a casa di un mio amico biellese, qua a Torino però. Ieri l'ho
sentito. Un piccolo clan, sì, i biellesi.
Sì, facciamo comunità. Esatto. Cerchiamo di aprirci, ma ci risulta difficile.
Ci stanno antipatici gli altri.
Tu no,
e quindi
l'aria.
Questo rata. Come si chiama?
Rata Fian.
È un liquore alle ciliegie soprattutto. Poi ci sono anche alle noci, cose del genere, ma quello originale è alle ciliegie.
Esatto. E ieri sera,
è buonissimo.
Ieri sera per la prima volta l'ho assaggiato al limone.
Al limone.
Sì, infatti...
Ah, traditore. Qui adesso secondo me si aprirà una un'altra faida.
Cattivo al limone.
I difensori del ratafian tradizionale contro gli eretici.
Ma io rimango con i tradizionali perché quello al limone è tipo limoncello. Quindi non...
Limoncello a biella non va tanto, preferiamo l'amaro,
esatto,
in generale. Cioè, non so.
Sì, ecco, per esempio è una cosa importante. Per esempio gli amari in generale, il San Simone, ma anche altri, sono tipici del Piemonte. Per esempio, se uno si sposta già andando verso l'Italia settentrionale, ma verso est, in realtà molti degli amari che prendiamo noi qui non ci sono.
Il San Simone non,
non si trova, perché è proprio questo amaro di erbe, molto buono, tra l'altro molto intenso come gusto. In realtà è prodotto con erbe delle valli piemontesi, tra cui la Valle Po. Scusate se ve lo dico, perché questo è per rivendicare un po' di autonomia da valligiana. E quindi sì, ci sono appunto dei liquori che altrove non si trovano.
Ma anche il Braulio,
non l'avevo mai sentito.
Sia della zona, il Braulio.
Un altro alle erbe, molto buono. Io l'ho scoperto qua a Torino.
Mai sentito questo?
No?
Neanche io.
È piemontese, non so di dove, ma è piemontese. Buono.
Bene, allora direi che una piccola panoramica di dolce e salato, un pranzo tipo potrebbe essere la polenta mangiata a Europa, come con conclusione i canestrelli al cioccolato serviti da questo ratafian, no?
Ratafia.
Esatto.
L'accento sulla.
E insomma, questo potrebbe essere un buon pranzo tipico.
Un pranzo a Europa, dal quale non ti alzi più dalla sedia.
Stai lì fino alle 4 di pomeriggio, un po'
una passeggiata.
Ti fai una passeggiata per i santuari, molto bello, in mezzo ai frati, in mezzo alla nebbia, perché c'è sempre nebbia. E poi niente, poi si scende tra le curve. Quindi per quello sedimentare il pranzo, bisogna farlo sedimentare bene nello stomaco.
Ovviamente chi non ha bevuto ratafia guida.
Ecco.
Bravo, Vittorio, bravo. Previdente. Comunque, cioè va bene, questo a pranzo lo fai, però la sera stiamo dimenticando che vabbè, volendo si può andare o da tagliare i panini buoni, come ho detto prima, che però vabbè, secondo me è in secondo piano rispetto al celebre Mazia, che veramente è un panettiere che di notte tiene aperto il forno e fa
e
delle
tiene
pizzette.
In vita la gioventù biellese.
Sì, in vita nel senso che proprio l'alimenta, te la tiene in piedi, sì. È fantastico. Sì, anche se in verità poi se le mangi in condizioni normali
non
la
sono così buone.
La pizzetta sembra pan carré non cotto, con sopra del sugo, la mozzarella e basta.
La pizzetta sì. Acquista valore con il procedere delle ore
e poi la
giornata.
Più tardi riesci a mangiarla.
Alle
6
è buonissima. Esatto. La pizzetta quella chiaramente del giorno prima, non l'infornata nuova.
Lì sono fatte al momento. Cioè.
Sul momento.
È quello che ti vuole far credere.
No, ma arriva sempre lui mutante con la teglia.
Vittorio, non sono cotte. Sì. Ma fa finita, le mette sulla teglia, ma lì le prepara. Non sono cotte. E pan carré, raga.
E allora ringraziamo tantissimo i nostri ospiti che sono stati
grazie
con
voi,
noi.
Grazie mille a voi.
Ci hanno fatto veramente ridere un sacco e iniziare con un sacco di allegria questo nuovo format.
Esatto, io avrò la sfortuna di continuare a vederli per un po' di tempo nella mia prossima futura vita.
Quindi magari torneranno.
Te ne vai.
Non si sa dove finirò, quindi. Ma vi porterò sempre nel mio cuore.
Sempre.
E nei miei pasti.
Magari torneranno a fare da auditorio e portarci un po' di allegria anche nelle prossime puntate. Volentieri. E faranno qualche paragone tra panini biellesi e altri cibi dell'Italia.
Ce la prepareremo meglio la prossima volta, magari.
E allora noi li ringraziamo tantissimo e ascoltiamo un altro bel pezzo prima di andare avanti con tante tante novità. Di Bon Jovi, Living on a Prayer.
What's a man to do? Allora, siamo arrivati alla ricetta salvacena. Io toglierei lo spicchietto d'aglio, che non piace a nessuno.
Siamo arrivati a quel momento della nostra puntata
in cui siamo da soli e possiamo parlare male dei nostri ospiti.
Anche, in realtà questa volta no, non c'era l'occasione, perché io mi sono veramente divertita un sacco. Voi mi avete fatto ricordare questa triste storia di Horace Kebab.
Ah, ok, quindi oggi adesso spegnerai il telefono per paura,
sì,
di aver
quindi sono emozionalmente provata. Ma questo momento e questa rubrica che abbiamo deciso di chiamare Quanto Basta è un momento molto carino in cui noi scegliamo un piatto tipico della regione, e in questo caso giochiamo in casa. Povera me.
Comunque stiamo parlando della panissa, ragazzi. La panissa, che è proprio il piatto tipico piemontese, forse insieme alla bagna cauda.
Sì,
però
credo
la bagna
che
cauda
siano...
anche in Valle d'Aosta. Ma la Valle d'Aosta è come se facesse parte del Piemonte.
È inglobata.
Io non l'ho mai considerata un'altra regione. Cioè, o è Francia o fa parte del Piemonte.
Ha un po' questa identità così non ben definita agli occhi della popolazione, e quindi è un po' un ibrido. Invece la panissa credo che sia proprio solo ed esclusivamente piemontese come piatto. Almeno io non ho mai sentito che si cucinasse da nessun'altra parte. E ti dirò che
in Calabria
realtà,
al bar ti facessero
la panissa con la cotica. E in realtà ti dirò di più, che per esempio io, che sono del Piemonte occidentale, non avevo mai sentito parlare della panissa. Quindi è un, in realtà è sì, è piemontese, ma ho scoperto recentissimamente che più della parte già quasi verso il confine con la Lombardia e l'Alto Piemonte si
la
mangia
panissa.
Molta panissa. Sì. Allora, quello che vogliamo spiegarvi oggi è come si cucina la panissa. Se siete studenti universitari e volete ritagliarvi un momento come un po' come le Madeleine, in cui ricordate la vostra casa e il vostro caro Piemonte e volete preparare la panissa, come fate? La panissa, noi vi diamo gli ingredienti per 4 persone.
Esatto, se avete un mezzo pomeriggio da buttar via potete prepararla e... No, assolutamente,
sì.
Invece è facilissima la panissa,
è
come un risotto.
È molto facile, è soltanto un po' lunga, però perché per la preparazione ha bisogno dei tempi di cottura molto, molto dilatati. Ma in ogni caso, dopo che l'avete composta, la potete abbandonare a fuoco lento sui fornelli.
Come l'insalata di riso di collo, in pratica.
Più o meno sì. Allora, partiamo con gli ingredienti. Ingredienti per 4 persone: 300 g di fagioli borlotti sgranati, 350 g di riso di baraggio biellese e vercellese.
Ma anche le marche più scrause vanno bene, insomma.
Esatto, diciamo
questa,
che se...
questa è l'originale, fatta bene.
Questa
poi
è proprio...
va bene anche il riso Carrefour. Per
quella intenderci. Raffinata, in realtà qualsiasi riso, però non i risi quelli già precotti, quelli strani che non scuociono, un riso.
Non quelli da fare al microonde, ecco.
Esatto, non quelli surgelati, non vanno bene. Poi vi serve 70 g di lardo o di burro, meglio lardo, 70 g di salame, 50 g di cotica di maiale, un mezzo bicchiere di Barbera, anche qui Barbera è per fare raffinati. Poi, ora non dico il Tavernello che potrebbe essere un po' triste.
Il vino rosso in sconto al 50% al Carrefour.
Va benissimo,
quello
in super offerta 1,29 euro. Poi che cos'altro vi serve? Il brodo di carne, olio extravergine d'oliva, noce di burro, spicchio d'aglio, cipolla, foglia, una foglia di alloro e del pepe nero. E caro Daniel, come si fa la panissa?
Allora, dovete semplicemente, o quasi, mettere a bagno i fagioli secchi per 12 ore. No, 12 ore, uno, insomma, lo si può decidere sul momento. Vengono a casa gli amici: ehi ragazzi, cosa cuciniamo? C'è la panissa, dai, tra 12 ore possiamo iniziare
tra
a cucinarla.
Tra 12 ore circa forse
esatto.
Abbiamo i fagioli, poi esatto. Considerando il tempo di cottura.
Dopo 12 ore potrete farli bollire per altre 4 ore in abbondante acqua con un pezzo di lardo, in modo da ottenere 1,5 litri di brodo denso, regolate di sale.
Cosa dovete fare poi? Prima della cottura della panissa, quindi passate le 12 più 4, circa una ventina di ore, dovrete preparare un soffritto, e nel soffritto ci dovrete mettere il trito di lardo, il salame sottograsso sbriciolato e lo scalogno a pezzetti, cuocendo il tutto a fuoco lento. Questa fase, che in realtà è una delle più semplici, è in realtà molto importante, perché contribuirà a dare il buon sapore e anche la giusta corposità alla vostra panissa.
Bisogna
quindi
farla con
occhio.
Amore, quello è
esatto.
Fondamentale, anche quando i fagioli sono lì che riposano per 12 ore, voi dovete continuare a guardarli,
a coccolarli col pensiero.
Esatto, non potete lasciarli mai da soli,
perché altrimenti la panissa sarà triste. cosa che non deve essere, perché accompagnata al suo barbera in realtà è un momento molto molto piacevole.
Mette anche allegria alla tavola.
Esatto. Comunque, step numero 3, dopo che avrete fatto questo soffrittino, in un tegame dovrete unire il riso, già quello di cui si parlava prima, al soffritto, versando il bicchiere di vino rosso corposo che lascerete evaporare e insieme versare il cucchiaio di salsa.
Ok, il tegame, possibilmente di rame stagnato, quello che tutti hanno sotto il lavandino, giusto per dirlo, ecco.
Esatto.
Dovete scegliere, scegliete quello, visto che ce l'avete. No. Ok.
Chi non ce l'ha, usi un tegame, possibilmente non di quelli tutti distrutti, perché altrimenti vi si attacca tutto ed è veramente un pasticcio.
Insomma, poi cuocendola con altre 4 ore di cottura, in cui girate per 4 ore il vostro cucchiaio di legno, la panista sarà quasi pronta.
E poi, sì, in realtà la panissa si conclude il procedimento. Cosa dovete fare? Qualche minuto prima di portarla in tavola, spegnete il fuoco, lasciatela riposare in modo che il riso assorba il condimento residuo e gli aromi. E poi, una cosa che ho scoperto da un ragazzo vercellese, che cosa è buono della panissa? Cosa fanno soprattutto gli anziani? La panissa si produce sempre in grandissime quantità, intanto soprattutto per il tempo che impiega. Quindi tu dici, vabbè, ne faccio un po' di più. E la poi, quando si riscalda, in realtà è prassi far sì che la panissa si attacchi un pochino al tegame dove viene riscaldata e che il riso diventi una specie di...
Si bruciacchi.
Esatto,
un pochettino,
si
come la paella spagnola.
Quella che a Vercelli e nel vercellese si chiama la tacaia, pare che doni una maggior bontà alla panissa riscaldata.
Bene, quindi quando inviterete a casa un amico e vi proporrà: ehi, facciamo la panissa, dai! Ordinate un kebab da Horas, ok?
Esatto, se invece avrete più tempo da dedicarvi, sappiate che è un piatto buonissimo da assaggiare.
Ti spiegherò se vorrai con calma. Ti spiegherò. Posso offrire
Allora, questa è la rubrica Ti spiegherò, in cui spiegherò la canzone che siamo appena andati ad ascoltare, che è la canzone del pane dei Camillas. I Camillas sono il gruppo che partecipò nel 2015 a Italia's Got Talent, raggiungendo la fase finale riscosse abbastanza successo. La canzone del pane invece parla di una filastrocca per bambini che non sono mai cresciuti fino in fondo, come me, che sono rimasto basso. Quindi in realtà è una canzone molto, molto intensa, che parla di un amore vero, semplice e fragrante come una micca di pane caldo spezzata di buon mattino.
Allora, la storia è questa. Se io vi dicessi...
E allora, visto che prima ci siamo raccontati il significato di una canzone che trattava del cibo, abbiamo pensato di proporvi un'ultima rubrica a conclusione del nostro programma, che si chiama appunto Se ti dicessi. Se ti dicessi sceglierà per voi di volta in volta una parola che è legata oppure sembra al mondo della cucina e vi spiegherà il perché. Allora, la parola di oggi è intortare. Se io vi dicessi intortare, voi pensereste sicuramente che questo termine abbia qualcosa a che fare con le torte, quindi con la cucina. In realtà no, perché questa convinzione è una convinzione sbagliata. Intortare è un derivato di intorto, che è una parola che significa, lo sappiamo tutti, una cosa complicata, contorta. Quindi ha una doppia valenza, nel senso che si può essere intortati, per esempio, da un venditore scaltro che ci convince a comprare qualcosa, oppure allo stesso tempo ci si può intortare durante l'esposizione di una tesi complessa.
Insomma, quando uno vi lancia una torta in faccia, non vi ha intortato.
Non ci ha intortato. Anche se in realtà potremmo quasi considerare che qualcuno ti ha raggirato, si dice invece ti ha cucinato per benino, no? È una cosa che si dice. Allora potremmo quasi dire che in senso lato anche intortare può avere un significato così alla lunga legato al mondo della cucina. Anche se in realtà intortare non deriva dalla parola torta in nessun modo. E allora direi che siamo quasi quasi arrivati al termine di questa nostra prima puntata.
La prima puntata di Avanzi, che speriamo tanto che vi sia piaciuta, ma potrete ascoltarne altre 8, giusto? Saranno 9 puntate in totale. Con diversi team, tra l'altro, non ci sarò sempre io, non ci sarà sempre Ilaria, quindi avrete modo di conoscere varie persone del team di Onde Quadre.
E sarà un bel percorso che faremo insieme. Nella prossima puntata avremo con noi la Regione Lombardia, ma per ora non vi svegliamo di più. E vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento alla puntata numero 2
con la Lombardia.
E adesso, per chiudere, ascoltiamo dei Daft Punk, Get Lucky.
Ciao a tutti.
Ciao.
Leave, I'm with it.